Sono le 14.38, Valentina Grignoli al microfono, Igor Gianola in regia tecnica e siamo arrivati al primo spazio di attualità culturale. Ve l'abbiamo anticipato in apertura. Il passatempo di oggi è dedicato alle donne. Questa domenica si conclude infatti il radiodramma L'arduo cammino, iniziato il 12 agosto scorso, un originale radiofonico di Guido Piccoli che ripercorre la vicenda della Saffa. La Saffa cos'è? La prima esposizione svizzera sul lavoro femminile organizzata nel 1928, alla quale ne seguirà poi un'altra, ma ne parleremo più avanti. Lo sceneggiato è stato realizzato dalla nostra rete in collaborazione con l'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino e per questo motivo noi abbiamo chiesto oggi a una storica, la vicepresidente dell'associazione Nicoletta Solcà, di essere con noi per parlarci del lavoro, del loro archivio e non solo. Buongiorno Nicoletta e benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Iniziamo dal principio. Che cos'è l'ARDT e di che cosa si occupa? Questo è l'acronimo che descrive gli archivi riuniti.
Allora, sì, la nostra associazione si occupa principalmente di raccogliere fondi, documenti, notizie, informazioni sulle attività delle donne nel Ticino. E non solo necessariamente ticinesi, ecco, diciamo, però donne che con il Ticino hanno molto avuto a che fare. Mi piace sottolineare che si chiama Archivi Riuniti perché è proprio l'idea alla base, è proprio quella di raccogliere più archivi. Abbiamo costituito l'associazione nel 2001 e negli anni abbiamo ricevuto da privati o da associazioni diversi fondi documentari, composti in buona parte da documenti cartacei, ma non solo, abbiamo dei fondi anche con dei tessuti, un vestito da sposa ad esempio, cioè insomma un po' di tutto, un po' eterogeneo, però ecco proprio archivi al plurale, proprio perché si tratta di più cose, non un unico genere di documenti. E quindi è particolare, ecco, trovo come archivio, ecco, se vogliamo, rispetto agli archivi più classici che si trovano ovunque, ecco.
Sì, composto da più fonti, quindi.
Sì,
come
sì.
Vengono repertoriati i documenti?
Allora, diciamo che la nostra strumento principale al momento viene suddiviso per personalità o associazione, cioè il fondo della signora tal dei tali e poi al suo interno viene redatto un inventario di quello che è compreso nel fondo, che possono essere documenti più o meno ufficiali, lettere, volumi. Ci sono dei fondi in deposito da noi che comprendono anche dei volumi dei libri, quindi anche insomma viene spiegato un po', viene raccontato in questo strumento archivistico che è l'inventario cosa costituisce il fondo della signora o dell'associazione, ecco, diciamo, perché abbiamo anche dei fondi di associazioni femminili.
E chi usufruisce normalmente dei vostri archivi? Si può usufruire come privati oppure sono delle associazioni?
Sì. No, allora diciamo che la questione è questa: dipende da come il fondo è stato donato o depositato, perché ci sono due tipi di deposito possibile. Se il fondo viene donato all'associazione senza nessun vincolo da parte di chi lo ha depositato, il fondo è accessibile agli studiosi, bisogna fare una richiesta all'associazione, ma siamo ben volentieri, mettiamo a disposizione le notizie e le informazioni di chi è interessato. L'altro modo di depositare dei fondi appunto è solo il deposito, allora lì magari possono esserci dei vincoli legati o al fatto che il fondo non è ancora stato riordinato, quindi è difficilmente consultabile. Perché finché non si è un po' dato un certo ordine è difficile anche sapere bene cosa contiene questo fondo, oppure perché l'associazione lo ha depositato per liberare spazio nella sua sede, ma non desidera che, cioè, non è detto che sia accessibile, ci possono essere dei vincoli, magari se il fondo contiene dati personali, subentrano dei vincoli legali anche da parte insomma superiore, ecco, la legge sulla protezione dei dati personali impone, diciamo, che ci si preoccupi di tutelare i dati contenuti negli fondi d'archivio, ma questo è così per tutti gli archivi, diciamo.
E infatti io ho una domanda per la storica e l'archivista. Perché è importante il lavoro d'archivio?
Allora, diciamo che il lavoro d'archivio secondo me è fondamentale perché serve a tramandare la nostra storia, le nostre vicende, i valori della società. È proprio grazie al lavoro dell'archivista, se vogliamo, che certe notizie e informazioni vengono poi trasmesse alle generazioni successive. Per quanto riguarda RDT, ciò è ancora più importante, secondo me, perché fino a alcuni anni fa il ruolo delle donne non era così riconosciuto. Noi abbiamo fatto diversi lavori di valorizzazione anche di queste figure, spesso dimenticate, perché non sempre, ecco, queste figure femminili sono ricordate oggi. E quindi è un altro aspetto della nostra attività, diciamo, con i documenti si possono tramandare le informazioni e anche promuovere della conoscenza. Con studi, con ad esempio il radiodramma è un modo per la nostra associazione per far conoscere queste figure femminili, per incuriosire magari un ascoltatore o un'ascoltatrice che si trova ad ascoltare una trasmissione radiofonica e incuriosito viene da noi e scopre la storia dietro questo radiodramma.
A conoscere, sì, a scoprire di più, diciamo, tutto ciò che ci sta dietro.
Esatto,
Ora io
esatto.
le proporrei di conoscere, di ascoltare una donna che fa parte dei vostri archivi,
Sì.
Felicina Colombo, in occasione della seconda edizione della SAFFA che si è tenuta a Zurigo nel 58, dove era stato creato un padiglione della Svizzera italiana. Le propongo di ascoltarla e poi la commenteremo insieme.
Nel vostro padiglione voi abbiate cercato anche di rappresentare la vita umile della donna ticinese, così carica, così ricca di umanità.
Sì, perché ci sembra che il senso della SAFFA sia questo, non tanto di lodare la donna d'eccezione che trova la sua strada nell'arte, nella poesia, nell'educazione, nella storia, nell'architettura, quanto di celebrare la donna di tutti i giorni, la contadina, la massaia, l'impiegata, l'artigiana. E le abbiamo volute celebrare qui nel padiglione ticinese. E le abbiamo celebrate con due modestissimi oggetti, una tela tessuta a mano e una paglia intrecciata a mano, a lodare le mani della donna, a lodare la costruzione del benessere materiale e morale dei figli e della famiglia che la donna compie giorno per giorno, con piccoli atti di cui molte volte ci sfugge addirittura il senso e non misuriamo il valore. E così come la intrecciatrice di paglia e come la filatrice di valle mettono insieme pezzetti di lana e pezzettini di paglia e poi alla fine si ha uno splendido tessuto, così la donna, ora per ora, giorno per giorno, costruisce il benessere della sua famiglia e perciò il benessere del paese.
La donna costruisce il benessere della famiglia e quindi anche del paese, in questa immagine poetica che ci ha regalato Felicina Colombo. Nicoletta Solcà, cosa ci vuole dire di questo personaggio?
Allora, Felicina Colombo è nata nel 1901 a Bellinzona e ha studiato come docente ed è stata ispettrice degli asili del cantone dal 1931 al 1952, quindi molto impegnata per la scuola dell'infanzia, diciamo, per i più giovani, proprio per i più giovani. E poi fu anche vice direttrice della magistrale e docente di pedagogia alla magistrale dal 52 al 65. In più è stata una collaboratrice dell'allora Radio Montecenere, lavorando con i bambini e su Radio Scuola, la trasmissione dedicata ai ragazzi prima di scuola maggiore e poi anche di scuola elementare. Quindi insomma una figura impegnata in diversi ambiti e anche poi in politica. Nel senso che fu anche nel 72, alle prime elezioni comunali in cui le donne poterono essere elette, venne eletta a Porza, nel paese dove abitava all'epoca. Quindi insomma una figura anche lei molto poliedrica, se vogliamo, con tanti, tanti, tanti aspetti. Come tutte le donne, diciamo, non siamo mai una cosa sola, no?
Prima della pausa musicale, io volevo ricordarvi che la figura di Felicina Colombo è ampiamente descritta anche sulla pagina Donne Storie, che è un progetto che nasce dalla collaborazione tra la RSI e l'Associazione Archivi Riuniti. Ora vorrei approfittare della sua conoscenza e del suo lavoro per ricordare con lei alcuni ritratti di donne ticinesi che hanno lasciato in passato il segno per le l'emancipazione femminile del nostro cantone. E partirei da una figura forte, impegnata come Elsa Franconi Poretti, instaccabile giornalista tra Lugano e Parigi, femminista, politica, testimone di tutto il XX secolo, nel suo caso lo si può proprio dire perché visse dal 1895 al 1995.
Esatto, è una donna che fece un po' proprio per il suo essere, insomma, una, nata alla fine dell'Ottocento, per le altre donne ticinesi ebbe un ruolo faro, se vogliamo, anche perché, ricordiamolo, il diritto di voto alla donna è stato concesso nel 1971, quindi insomma...
Tardissimo.
Esatto, diciamo che Elsa Franconi Poretti è... Allora, intanto premetto che per me è stato un po' difficile selezionare solo un paio di figure, perché furono tantissime le donne attive in vario modo, in quello che si può chiamare, forse prendendo spunto dal radiodramma, un arduo cammino verso l'emancipazione e soprattutto il diritto di voto. Però Elsa Franconi Poretti, secondo me, è interessante sia perché nel 71, in quanto decana, presiedette la prima seduta del Gran Consiglio a cui le donne poterono partecipare in quanto elette, e lei tenne quindi il primo discorso, ed è quindi già questo una cosa un po' particolare, ma soprattutto nella sua vita lei fu attiva tantissimo, appunto, tra Lugano e Parigi, seguendo il marito che era architetto, artista, e poi tornò in Svizzera durante il secondo conflitto mondiale per partecipare allo sforzo bellico presso la Croce Rossa, nel servizio complementare femminile di Lugano, e poi, una volta finita la Seconda Guerra Mondiale, tornò a Parigi per qualche anno e ritornò in Ticino nel 55, e da lì in avanti si impegnò fortemente per le questioni femminili. Fece parte del Partito Radicale Democratico Svizzero, aderì al Movimento Sociale Femminile, che è un'associazione che si batteva molto per il diritto di voto, e ne diresse anche il mensile La Nostra Voce, che però ebbe vita breve come rivista. Nel 57, una cosa particolare che lei fece, nel 57 lei organizzò, fu la promotrice per il Ticino di una manifestazione che ebbe luogo a livello svizzero. Nel 57 si andò a votare per una proposta di legge che voleva rendere obbligatorio il servizio il servizio civile anche per le donne, e lo volevano rendere obbligatorio, ma le donne non potevano votare su questo aspetto, cioè si voleva decidere per loro, e lei insieme a molte altre decise di organizzare un voto di protesta. Organizzarono in Ticino, a Lugano, alla palestra delle scuole centrali, che erano all'ex, quello che adesso è conosciuto come Piazza delle Scuole, dove c'è la pensilina dei bus, per intenderci, nella palestra delle scuole venne organizzato un seggio non ufficiale, perché ovviamente non avrebbe avuto nessun, le donne non potevano votare ufficialmente, ma si chiese alle donne di qualunque tipo, età, sopra i 18 anni, di presentarsi e di votare su questa iniziativa, anche se le donne formalmente non potevano farlo. Questo per dimostrare la protesta, cioè quanto fosse sbagliato e antidemocratico, diciamo, che si decidesse se rendere obbligatoria una determinata cosa per le donne, quando le donne non potevano dire la loro sul tema, no, alle urne.
Che vennero poi ascoltate.
Allora, devo dire che non mi ricordo precisamente come andò a finire. Penso che la votazione venne bocciata, perché ad oggi il servizio non è obbligatorio. Però le donne parteciparono a questa iniziativa. In due giorni, il voto si tenne il 2 e il 3 di marzo del 57, a Lugano votarono 2600, più di 2600 donne, quindi insomma un certo interesse il tema lo otteneva nel dibattito di allora. Le donne iniziavano a essere molto interessate a questo argomento, e trovo che sia un bel esempio, ecco, diciamo, di attività a favore del voto alle donne, non solo con gli slogan, ma con attività concrete, se vogliamo.
Con la concretezza, assolutamente.
Esatto.
E l'ha citato prima il radiodramma L'Arduo Cammino. Sì. In conclusione, tra le donne che incontriamo nell'Arduo Cammino c'è Ines. Chi è Ines, brevemente,
allora, se possibile? Ines Bolla. Hezbollah, citarla brevemente diventa, cercherò di fare il possibile per essere breve. Hezbollah, maestra di scuola maggiore, fu direttrice della scuola professionale femminile di Lugano, le famose scuole che citavo prima, parlando di Elsa Franco Nipoletti, dal 1919 al 1951. E lei fu sempre molto attenta verso la formazione professionale delle donne e infatti si mosse così tanto in questo senso che riuscì ad essere membro anche della commissione cantonale per l'orientamento professionale. E, ebbe un ruolo molto forte per la promozione della partecipazione alla SAFPA del Ticino nel 1928, perché lei volle da un lato portarci la scuola professionale femminile, perché la SAFPA è l'esposizione del lavoro femminile, quindi far partecipare una scuola come quella di Lugano, che aveva diversi rami, tra cui quello diciamo che poi è diventato la scuola di sartoria. Era molto importante per lei. Poi chiese dei finanziamenti per sostenere la partecipazione del Ticino, si adoperò per convincere, per andare a coinvolgere il più possibile le donne delle valli, le contadine. Era molto attenta anche, voleva una scuola che fosse come la scuola di agraria, dedicata alle donne contadine, e quindi molto, molto impegnata proprio nelle attività professionali delle donne. E insieme ad altre figure, Angelina Bonaglia, Alina Borioli, Ida Salzi e molte altre, si adoperò anche per la pubblicazione di un libro da presentare alla SAFPA, che è Donne ticinesi, rievocazioni, che poi nel 2009 RDT ha ristampato, e questo è un esempio di cosa facciamo anche con i nostri fondi. E anche insieme a questo comitato per la partecipazione della SAFPA venne proposta la realizzazione di un documentario muto che si intitolava L'attività femminile nell'agricoltura ticinese, documentario che purtroppo è andato perduto. E questo è un altro esempio di cosa si perde quando non si depositano in archivi i documenti. Purtroppo si perdono anche queste, restano tracce comunque perché il documentario è citato, c'è il documento, la firma del contratto tra le promotrici e il regista che lo ha realizzato, ma purtroppo il documentario oggi non è più possibile vederlo interamente.
Eh sì, e questo testimonia appunto l'importanza degli archivi e di farne uso. Prima di salutarla, Nicoletta, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che dal 17 settembre al 12 ottobre, sempre sulla nostra rete, dal lunedì al venerdì, nello spazio del colpo di scena, il 30 settembre per Domenica in Scena, andrà in onda Profili d'archivio di Donne Riunite. Si tratta di diverse storie legate all'emancipazione femminile nella Svizzera italiana, per non dimenticare, come ci ha suggerito prima Nicoletta. Grazie mille, Nicoletta, e buon
Grazie a
pomeriggio.
voi. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Buongiorno.